Altro che due di denari, oggi due di picche!
Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
Allora abbiamo un'altra puntata della vicenda degli sposini dello IOR licenziati in tronco dal Vaticano, perché il Vaticano non era molto d'accordo che si sposassero, invece loro sono andate avanti. Il Vaticano, lo ricorderete, aveva chiesto: guardate, almeno uno dei due per conservare il posto di lavoro deve dimettersi per garantire il mantenimento del posto di lavoro dell'altro o dell'altra. Loro hanno detto no, non ci stiamo, e quindi è arrivato il licenziamento in tronco. Ma
a questo punto la questione si fa incandescente.
Si fa sindacale.
Sì, allora la legale dei due sposini dice che questo licenziamento, a suo giudizio, è nullo, illegittimo e gravemente lesivo dei diritti fondamentali e soprattutto privo di qualsiasi effetto. Cioè, a giudizio della legale che sta assistendo i due sposini sono stati licenziati perché c'è il divieto allo IOR di contrarre matrimonio tra i dipendenti. Dice no, guardate che questa cosa non esiste e il provvedimento è come se non fosse. Questa è la tesi della legale.
E poi pare che questa vicenda possa addirittura produrre un evento storico, cioè il primo sciopero in Vaticano, perché questo caso è stato ieri al centro di una lunga riunione da parte dell'Associazione dei Dipendenti Laici Vaticani, una specie di sindacato interno nato addirittura ai tempi di Paolo VI, che ha evidenziato come il sacramento del matrimonio, ormai svilito in ogni parte del mondo, anziché essere difeso e sostenuto, è diventato addirittura motivo per la perdita del lavoro. In Vaticano, appunto, non sono mai stati fatti scioperi veri e propri, e quindi questo potrebbe essere una prima volta molto clamorosa, direi.
A questo punto non si esclude che possa essere anche un intervento da parte del Santo Padre, da parte di Papa Francesco, che
ci mette una pezza alla parola fine, insomma.
Potrebbe rivedere la posizione. È ovvio che fa specie che, appunto, proprio in Vaticano, insomma, si crei. Però la norma, l'avevamo spiegato, l'avevamo riferito ieri, la norma lì allo IOR è presa perché la sede è un'unica sede, i 150 dipendenti sono tutti praticamente nella
tutti
stessa
lì.
Sede.
Esatto, non
si
li
vogliono
separare.
Evitare sospetti di familismo, sospetti di favoritismi,
conflitti di interesse vari,
e quindi c'è questa regola, pare che ci sia anche non da tantissimo tempo, perché fatto parte di una revisione in senso, diciamo, di una stretta, ecco, che è intervenuta sull'istituto, però adesso qui veramente si va per le vie legali e la questione non si preannuncia semplice da dirimere.
Un'ascoltatrice scrive: ma quando sono stati assunti hanno firmato un contratto? Io sì, lo capisco, però insomma ci si può anche innamorare, possono succedere anche delle cose, per fortuna si vive e succedono anche queste cose. Allora, i temi di stamattina, Mauro, di Due di Denari, in questa puntata che peraltro è alla vigilia di una giornata molto speciale per Radio 24, perché celebriamo il nostro 25esimo compleanno e li portiamo anche molto bene. Grande festa stasera e domani anche una puntata, tante trasmissioni speciali e domani anche una puntata speciale di Due di Denari, ma oggi, che è giovedì, si fa regolarmente Investire Informati.
Certamente, e allora parliamo di mercati, ohimè, perché le notizie geopolitiche, come si dice con un termine un po' neutro, ma insomma le guerre, le invasioni, guerre, contrapposizioni belliche proprio che ci sono in diverse parti del mondo, possono avere degli effetti sulle materie prime e anche poi sui mercati. Quindi affrontiamo la questione con il responsabile obbligazionario di Banor, Francesco Castelli, e poi facciamo invece un passaggio sui temi dell'educazione finanziaria, in particolare rivolta ai giovani. Qui l'occasione mi è propizia perché nell'annunciare che parteciperà dalle 11:30 Marco Scioli di Starting Finance, che è proprio una come posso dire, una delle realtà di educazione finanziaria indirizzata ai giovani giovani, con tanto di portale, con tanto di corsi.
Credo che sia una delle più attive, ricercate e anche, diciamo, professionalmente parlando veramente efficaci, insomma, per tutte le iniziative che mettono in campo.
E questo però, dicevo, mi rende propizia l'occasione per ricordare che il 9 di ottobre...
Eh sì, come ha detto anche uno spot prima che partissimo, rimarcando il fatto che è gratuito l'evento.
Sì, ma non l'ho chiesto io di rimarcarlo nello spot.
Però
perché
hanno ritenuto che fosse utile ribadirlo.
So che tu sospetti di me perché io sempre ci tengo a dirlo. Allora, 9 ottobre, dalle 15 alle 17, gratuitamente, potrete seguire la tavola rotonda digitale dedicata alla previdenza complementare, cioè ai fondi pensione. In particolare io la collegherei proprio a questa puntata di oggi, perché i giovani sono sono la platea forse più importante da coinvolgere, i giovani e anche parte delle lavoratrici, perché c'è una certa difficoltà per quanto riguarda appunto la partecipazione dei lavoratori dipendenti a coinvolgere magari più le lavoratrici. Di tutto questo parliamo oggi con Marco Scioli, come vi ho ricordato. Adesso direi che possiamo rammentare i numeri abituali per collegarci con noi.
Allora, intanto educazione finanziaria in termini generali, ma soprattutto quella destinata ai più giovani. Come vi comportate in famiglia? Come condividete le informazioni finanziarie con i giovani di casa vostra? E tra l'altro la platea tenuta particolarmente sotto osservazione da Starting Finance è quella degli under 35, che ritengo sia già una popolazione di adulti, quindi insomma interessante anche questa soglia individuata da questa piattaforma per le loro iniziative di educazione finanziaria. E quindi raccontateci un po' come funziona da voi all'800240024 e se siete nell'ambito di questa platea quali ritenete siano le lacune più importanti che vorreste in qualche maniera a colmare proprio in termini di conoscenze finanziarie e di educazione finanziaria. Se volete ci potete anche mandare dei messaggi al 349 238 6666.
Meazza corrosciani la mattina, in sordi sola meglio medicina.
Che paura! Però non arriva da noi al momento.
No, al momento non ha ancora passato le Alpi.
Ma in Francia gli arriva lo squalo patrimoniale.
Vedremo, Deborah, vedremo. Perché
vabbè,
poi
il Premier comunque però l'ha detto in un contesto vero, estremamente ufficiale, direi.
Allora, abbiamo scomodato la colonna sonora de Lo Squalo, un film che, diciamo, magari i più giovani non hanno potuto vedere se non in qualche replica, ma che invece gli ascoltatori che condividono la mia età anagrafica ricorderanno bene. Perché lo scomodiamo? Perché Michel Barnier, che è appunto il neo premier francese, presentando il suo programma all'Assemblea Nazionale, al Parlamento, ha annunciato la necessità di tagliare le spese e aumentare le tasse, perché ha detto abbiamo un debito, noi francesi, ritenuto colossale, figuriamoci noi, e ha annunciato allora un contributo eccezionale dei francesi più ricchi e una partecipazione al risanamento collettivo alle grandi aziende che realizzano profitti importanti. La sostanza è, insomma, se volessimo dirla con una parola, una patrimoniale, cioè una imposta di cui si discute, qualche volta si discute anche in Italia, che possa appunto intervenire sui patrimoni più consistenti, e poi qui si scatenano tutte le possibili interpretazioni dove mettiamo l'asticella del più o meno consistente, però appunto sarebbe una imposta di tipo straordinario, così ha detto Barnier, un contributo eccezionale per risanare, per riportare in equilibrio i conti dello Stato. E poi nello stesso discorso, Deborah,
questo è interessante perché mi ricorda un po' i nostri peer, il sostegno all'economia reale, ma lui la vede con uno strumento un pochino diverso, un'iniziativa del genere.
Sì, lui ha parlato di un nuovo libretto di risparmio dedicato all'industria per supportare la dinamica industriale in Francia, cioè ha detto siccome dobbiamo e vogliamo ampliare la nostra ambizione industriale, allora incoraggeremo i francesi, il risparmio dei francesi, a orientarsi appunto verso l'industria con questo libretto di risparmio particolare. Sì, hai ragione, però ricorda un po' i nostri peer che al momento del varo furono proprio intitolati al legame tra il risparmio e l'economia reale.
Allora, un altro paio di notizie prima di andare al primo ospite di questa mattina con cui commenteremo gli scenari finanziari alla luce del contesto bellico che purtroppo stiamo vivendo in questi giorni. Una indagine di queste ore di immobiliare.it ha analizzato l'andamento dei cosiddetti affitti transitori appunto nel nostro paese. Come sapete, in questo momento è in corso la rincorsa da parte di molti proprietari alla compilazione del CIN, no Mauro, il codice identificativo nazionale, che è, come dire, il biglietto da visita fondamentale per poter mettere un immobile a reddito secondo le regole degli affitti brevi. E allora, in questa discussione, dice immobiliare.it, molto animata attorno agli affitti, che sta interessando tutte le principali città italiane, c'è una specifica tipologia che continua a riscuotere molto successo perché è capace di incontrare le esigenze del locatore e del locatario di un immobile. È l'affitto transitorio, un contratto di locazione non inferiore ai 30 giorni e non superiore ai 18 mesi, che si distingue quindi dall'affitto tradizionale ma anche dall'affitto breve di durata non superiore ai 30 giorni. Immobiliare.it appunto ha analizzato l'andamento di questa tipologia di affitto in Italia, nello specifico in 8 capoluoghi di regione italiani, scoprendo che nell'ultimo anno la domanda è aumentata ovunque. E guarda caso Roma e Milano sono rispettivamente al primo e al secondo posto a livello di portata degli incrementi, con un più 65% e più 59% rispettivamente per le due città. Nel terzo gradino del podio si trova una grande città del meridione, Bari. Il mercato degli affitti transitori è cresciuto del 57%, seguita da Torino. Rialzi più contenuti ma comunque molto significativi a doppia cifra anche per Trieste, Napoli, Firenze e Bologna. E comunque, insomma, tutto questo ci porta di nuovo a ribadire, Mauro, che l'affitto tradizionale, non dico che sta quasi scomparendo nel nostro paese, ma se si ha un immobile giusto,
quello davvero il 4 più 4, come si diceva in gergo,
è morto e sepolto, direi.
E allora, tra l'altro, sono tornati le famiglie a chiedere prestiti, ce l'ha detto l'ABI, l'Associazione Bancaria Italiana, lo segnaliamo oggi sul Sole 24 Ore. Le famiglie italiane siamo tornati a chiedere prestiti sia per il credito al consumo sia per i mutui. È una inversione di tendenza tutto sommato interessante, perché significa una maggiore fiducia nel futuro. Poi l'inversione si è realizzata già a fine di giugno, quindi anticipando il taglio dei tassi da parte della Banca Centrale Europea, e in 7 regioni la variazione ha un valore positivo, anche se insomma ancora contenuto. E in Puglia poi l'incremento è arrivato addirittura all'1%. Tutti i particolari sul Sole 24 Ore di oggi a pagina 30, e ne approfitto per dare una informazione di carattere fiscale, di sapore fiscale.
Sì.
È in Gazzetta il nuovo decreto legislativo con le imposte di successione e donazione, una riforma che guarda soprattutto alla semplificazione. Ne parleremo in una delle prossime puntate, sì, di Due di Denari.
Un saluto a Paolo, che ci racconta che ha 2 bimbi, 10 e 13 anni. Ho preso i vostri 4 libri di Zio Paperone e cerco di spiegare già da ora la finanza, l'inflazione, gli investimenti, il risparmio, ma anche l'economia globale in pillole. Cerco di sensibilizzarli, così mi sembra il modo migliore. E Paolo, direi adesso di andare al primo tema di stamattina.
Investire informati.
Un commento a queste giornate sui mercati finanziari con Francesco Castelli, responsabile obbligazionario di Banor. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno, grazie a voi dell'invito.
Un'altra giornata negativa per i mercati, sicuramente a livello globale si continua a guardare all'evoluzione, ma più che altro alla cosiddetta escalation del conflitto in Medio Oriente, che, per quanto molti lo definiscano telefonato, le iniziative che si prendono, sempre più drammatiche, l'ultima delle quali la mossa dell'Iran su Israele, è comunque, insomma, è un conflitto che si sta allargando. E molti dicono: non preoccupiamoci più di tanto perché rimarrà regionale, ma in realtà mi pare che i confini si stiano appunto ampliando. La borsa è negativa, molto volatile, ma non ci sembra che la stia prendendo in maniera così drammatica. Castelli, quali sono le vostre impressioni su queste giornate?
L'impressione è proprio questa: i mercati finanziari, nel loro immane cinismo, in questo momento continuano a considerare, come hanno fatto del resto nell'ultimo anno, il conflitto che ha coinvolto Israele come un conflitto regionale. È un conflitto che si sta espandendo, perché prima c'era solo un fronte sud su Gaza, adesso abbiamo visto che c'è anche un fronte nord con Libano. Ci sono schermaglie con l'Iran, ma in questo momento sono schermaglie e da entrambi i lati c'è la percezione che non si voglia arrivare a un confronto faccia a faccia Iran-Israele. E quindi la percezione dei mercati è che il conflitto regionale non influenza i prezzi del petrolio, se non marginalmente. Sappiamo che l'Iran, tra l'altro, è già sotto sanzione, e a questo punto quindi l'impatto di un conflitto regionale, per quanto sanguinoso per i mercati finanziari, non è determinante. Almeno questo la versione cinica dei mercati fino adesso. Però è chiaro che, appunto, si accennava una possibile escalation. Se ci fosse un'escalation e quindi un confronto su base più larga, no, con l'Iran, questo finirebbe per destabilizzare la regione e probabilmente anche destabilizzare i mercati finanziari. Quindi diventerebbe qualcosa di simile a quello che abbiamo visto con l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia.
E infatti un po' il timore è che, al di là delle tensioni, adesso non vorrei sembrare più cinico dei mercati, ma insomma che poi questo si ripercuota ad esempio sul prezzo del petrolio, ma anche sul trasporto delle merci, sull'approvvigionamento della via, appunto, Suez e tutta quell'area che porta verso il Mediterraneo, e quindi di nuovo inflazione, di nuovo rincari, eccetera eccetera. Esiste questo rischio? I mercati sembrano disinteressarsene, per la verità.
Sembrano disinteressarsene, anche se quello che vediamo sui mercati del reddito fisso, ad esempio negli ultimi giorni, è un leggero cenno al riprezzare l'inflazione al rialzo. Negli ultimi mesi abbiamo visto inflazione al ribasso e rischio inflazione, così come percepito dai mercati, in ribasso. Negli ultimi giorni questa dinamica si è girata. Sono ancora segnali molto limitati, ma si è girata. Ecco, se si andasse appunto a uno scenario purtroppo più catastrofico, e lì comincerebbero i problemi per i mercati azionari, ma anche per i mercati obbligazionari. In questo momento abbiamo banche centrali che stanno abbassando i tassi, perché finalmente la lotta contro l'inflazione sembra vinta, no? Se questo però si interrompesse con un rialzo dei prezzi del petrolio, o peggio ancora, come accennavate voi, no, a una disruption, quindi a una distruzione delle catene di approvvigionamento, no, chiusura di Suez e quant'altro, ecco, in quel caso le banche centrali si troverebbero veramente di fronte a un brutto dilemma, perché abbiamo un problema economico con l'inflazione, con l'economia che rallenta, avremmo dei problemi economici ancora più grossi, no, con un conflitto su scala più larga, e le banche centrali però allo stesso tempo si troverebbero di fronte allo spettro dell'inflazione e quindi all'impossibilità di continuare a tagliare i tassi. Quindi un dilemma veramente che speriamo non si debba porre alle banche centrali.
No, ma questo insomma è stato un ragionamento corretto da condividere con i nostri ascoltatori, perché ovviamente ci aiuta a comprendere quanto sia complesso l'operato di una banca centrale quando deve decidere la traiettoria di politica monetaria, che in questo momento era abbastanza tracciata, ma sicuramente l'ampliamento e il peggioramento di questo conflitto in Medio Oriente comporta l'accensione di una, come dire, di una lampadina in più e un'attenzione in più su questo versante. Visto che ha la sua specializzazione Castelli, poi la salutiamo, ecco, noi ovviamente con un conflitto guardiamo quello che succede sul petrolio, anche sull'oro, quello che succede in borsa, sul mercato obbligazionario ci fa un focus un pochino più dettagliato. Cosa è successo in questo mercato con il conflitto? Chiaramente questo mercato che guarda più ai tassi di interesse e alle politiche monetarie, ma in qualche maniera l'evento bellico incide anche sull'andamento delle quotazioni delle obbligazioni?
Ah, per il momento ancora abbastanza poco, e quindi abbiamo vissuto un periodo buono. L'anno per le obbligazioni è stato un anno molto buono, prima per le obbligazioni di credito e poi anche negli ultimi due mesi per le obbligazioni governative, proprio per l'effetto delle banche centrali che si sono ormai coalizzate, no, nell'abbassare i tassi. La Federal Reserve aveva aspettato un pochettino, invece no, è arrivato un bel taglio da mezzo punto percentuale a settembre. Ecco, questo clima positivo chiaramente è un clima che va verificato, perché come dicevo prima, se si avesse per motivi bellici una riesplosione delle quotazioni del petrolio e dell'inflazione, ecco, questo scenario positivo incentivo per le obbligazioni potrebbe essere messo sotto pressione. Per il momento, ripeto, i segnali restano ancora buoni, ma è chiaramente la variabile petrolio è da monitorare molto attentamente, non solo per i mercati azionari, ma anche per i mercati obbligazionari.
Grazie a Francesco Castelli, responsabile obbligazionario di Banor. Buona giornata e ovviamente auguriamoci che queste tensioni vadano a diminuire e non ad aumentare, non solo per il nostro portafoglio, ma in generale certo. Per tutti noi. Grazie Castelli.
A presto.
Assolutamente, a presto.
Volevo salutare Otello nel frattempo, non so se hai visto il messaggio.
Prego, Desdemona.
Sì. Io ho una figlia di 24 anni che cerco di coinvolgere nella gestione del suo stipendio, ma proprio non c'è verso, unica risposta, continua. No, non capisco nulla, fai tu. Poi chiederemo a Marco Scioli se
io credo che sia il dilemma di molti genitori questo. Figli magari già grandi, già nel comunque
autonomi,
al lavoro,
indipendenti,
con
nel
un
lavoro.
Po' di autonomia, che però non sembrano particolarmente interessati non solo alla previdenza complementare di cui parleremo, te l'ho già detto, il 9 di ottobre avremo
quasi la vengo a condurre con te quell'evento
e non solo a questo sembrano disinteressati, ma anche proprio in generale a capire un po' di più di come gira appunto il risparmio e il denaro. Tutto ciò premesso, le borse
col Meazza e la Rosciani fammo i sordi da domani forse, linea le borse.
Di denari.
Mia figlia ha un fondo pensione, praticamente un terzo pilastro. Ora lo so anch'io che nel lungo termine è meglio investire nell'azionario. Visto il momento di discesa dei tassi e volendo poi switchare su un azionario, è meglio ancora attendere?
Ma sinceramente l'aumento di prestiti non la vedo una cosa positiva. Qui si sta facendo difficoltà ad arrivare alla fine del mese, quindi ho conoscenze di persone che hanno chiesto un qualcosina, finanziarie, banche, ma non perché devono fare acquisti o chissà cosa, semplicemente per cercare di campare, quindi non è così positivo.
Buongiorno, io l'educazione finanziaria la farei fare ai nostri politici, che vedo che non amministrano tanto correttamente la macchina statale.
Ma è quello che mi piacerebbe capire, io ho due figli che hanno i mutui e stanno pagando tanto, tanto, non ce la fanno, capisce, non ce la fanno. E allora lei parla della riduzione dei tassi, ma per me che ho fatto un altro lavoro e che di finanza non capisco, io vorrei capire per stare un po' tranquilla, capisce signora?
Allora, chiaramente pur comprendendo le preoccupazioni di questa signora, io la prima cosa che vorrei dirvi però non è che perché uno fa un altro lavoro della finanza non si deve occupare, quello deve essere un po' un imperativo in ognuno di noi, poi magari non potremmo sapere tutto, sicuramente noi abbiamo delle distorsioni che arrivano dal fatto di occuparci di questi argomenti tutti i giorni, ma dello stipendio, delle bollette, della gestione del rapporto con la banca, il conto corrente, ci sono delle minime cose da fare che sono indipendenti dal tipo di professione che si esercita. Ho fatto il mio editoriale, poi è chiaro che per tante cose un po' più complesse bisogna farsi aiutare. Volevo anche rispondere Mauro un attimo, poi magari faccio commentare anche all'ospite, all'ascoltatore che dice figlia ha il fondo pensione, un terzo pilastro, forse un PIP, un piano assicurativo, un altro strumento, che in questo momento è sull'obbligazionario e voleva spingerlo un po' di più. Diciamo che se la figlia che ha sottoscritto questo strumento è molto giovane, avrebbe dovuto fare il percorso contrario, partire con dell'azionario, poi molti di questi strumenti hanno il cosiddetto meccanismo del life cycle, cioè poi avvicinandosi al momento dell'erogazione della prestazione diventano più prudenti e si spostano su linee più conservative. E poi non dobbiamo farla noi questa scelta, cioè semmai la deve fare il gestore,
però
l'azienda
qui,
con la quale abbiamo fatto questo patto. Insomma.
Ma guarda, qui è proprio il caso di chiamare in causa Marco Scioli, chairman e founder, insomma, quindi ha fondato e guida Starting Finance. E quindi innanzitutto benvenuto a Due di Denari, Marco.
Buongiorno, ciao, ciao Deborah, ciao Mauro, ciao a tutti.
Ricordiamo che Starting Finance è sicuramente una, come dire, piattaforma con tante iniziative di educazione finanziaria, ma è soprattutto una community italiana dedicata a tutti i giovani, in particolar modo agli appassionati di economia e finanza, ma anche a coloro che magari sono così ai primi approcci con questo mondo e qua possono trovare il linguaggio giusto per apprendere tante cose. Marco, come la possiamo definire Starting Finance?
Beh, secondo me tu l'hai fatto benissimo come piattaforma di contenuti di educazione finanziaria, questa grande community, più di 1.600.000 utenti, pubblico molto giovane e come raccontavate voi prima, cerchiamo di far capire non soltanto agli appassionati, quindi a chi lavora nel settore, all'investment banker, ma proprio anche a chi fa tutt'altro nella vita, come determinate scelte, se non le prendiamo in maniera consapevole, le subiamo e quindi fondamentalmente c'è bisogno comunque di affrontarle, ecco.
E infatti, se hai potuto ascoltare i messaggi che abbiamo scelto tra i tanti che ci sono arrivati al 349-238-6666, si coglie un po' questa magari anche diffidenza, resistenza o poca volontà magari dei più giovani a occuparsi di finanza personale, perché poi sembra che col termine finanza noi intendiamo grandi movimenti, mercati finanziari,
la legge della domanda e dell'offerta,
qui si parla di cose poi molto semplici, appunto ho chiesto un prestito, non lo chiedo, oppure ho acceso un mutuo, non lo accendo, e cose di questo genere. Quindi come fare a coinvolgere più da vicino i risparmiatori o i potenziali risparmiatori più giovani?
Beh, noi proviamo a farlo capire con un linguaggio molto interattivo, molto giovanile, ma soprattutto facendo capire come è un qualcosa che non si può non fare. Cioè il concetto è che non esiste la possibilità di non farlo, di non prendere in considerazione le scelte, di non capire quei concetti minimi che sono poi tanto più facili. Questo secondo me è un concetto molto importante da far passare, è molto più semplice di quello che sembra, almeno ovviamente i concetti di base. Poi è chiaro che se si vuole diventare Warren Buffett, si vuole fare il banker, c'è tutto un processo completamente diverso di formazione, ma sapere concetti come, appunto, si parlava di mutui, concetti come l'inflazione, l'interesse composto, il fatto che se inizio a investire e mettere da parte un po' di soldi oggi con un investimento, il rendimento che potrò avere tra tanti anni è un rendimento molto importante, è un qualcosa che dovrebbe riguardare tutti e deve riguardare tutti.
Allora, vabbè, ci sono intanto alcuni commenti che stanno arrivando sul tema dal chi farsi aiutare. Il consulente finanziario Luca sottolinea, ma questo è un tema che anche noi abbiamo commentato spesso, come il consulente al quale ci si rivolga spesso e volentieri propone quello che le banche di riferimento dicono di proporre, ovviamente, ma quando voi vedete, noi lo spieghiamo spesso con Mauro, che c'è questa spinta, questa sollecitazione a prendere i prodotti della casa, e soprattutto prima di questo non c'è stato un dialogo sano e robusto di condivisione delle necessità finanziarie, appunto, della persona, quello è il consulente finanziario dal quale scappare. Quindi Luca, se il consulente con cui parla lei le continua solo a proporre i prodotti della sua casa, noi le suggeriamo di andare da un'altra parte, perché qua è un mercato in cui la concorrenza non manca. Marco, vuoi commentare qualcosa su questo? Perché
beh, sicuramente è l'approccio un po' più facile, no? Magari mediamente si cerca di affidare il problema a qualcun altro, vado dal consulente, al mio consulente, al mio gestore e io sto a posto così. In realtà no, nel senso che bisognerebbe capire quello che si sta facendo, cosa si sta proponendo, poi come in ogni campo ci sono le persone più oneste e più corrette, le persone che magari hanno altri fini, appunto, però se ci fosse una base di consapevolezza e una base di comprensione di quello di cui si sta parlando, sarebbe anche più facile, no, evitare determinato tipo di problemi.
Infatti, e soprattutto lo si nota, insomma, l'atteggiamento insistente di chi ti vuole vendere un prodotto e basta.
Se non ascolta il risparmiatore come consulente non aiuta granché, perché poi da consulente sarebbe uno che deve consigliare, ma se non conosce la situazione il consiglio resta un po' così. Dobbiamo dare la linea alla viabilità, ma vorrei condividere con Marco Scioli il messaggio di un ascoltatore, un altro Marco peraltro, che dice che nella scuola dell'obbligo si studia come minimo 3 volte l'uomo l'uomo primitivo, gli egiziani e i babilonesi, però non si riceve nessuna informazione su aspetti pratici della vita, quali ad esempio mutui, tasse, libera professione, stipendi da dipendente, contributi e altro. Dice: non serve un master in economia, e qui riprende un po' quello che ci stava dicendo anche Marco Scioli, ma almeno dobbiamo fornire ai nostri ragazzi informazioni di base, e sicuramente ne beneficerebbe tutta la società.
Dico solo una cosa: DDL Capitali, educazione finanziaria a scuola all'interno del percorso di educazione civica.
Beh, adesso chiediamo però a Marco Scioli cosa ne pensa.
Esatto, però c'è.
Ma dopo il traffico.
Mauro, siccome non coschei, dammi il traffico, così al manco farò un fiato di strada.
Due di denari.
Buongiorno a tutti, io per educazione finanziaria faccio con mia figlia di 13 anni quello che fecero con me i miei genitori tanti anni fa. Quando c'era qualche investimento, qualche decisione da prendere, andavo in banca con loro. Al momento non ne capivo niente, però adesso mi è venuto molto utile.
Buongiorno, parlando di consulenti, dovreste suggerire agli ascoltatori di guardare il film di Antonio Albanese 100 domeniche. Ne usciranno veramente basiti.
Ne abbiamo parlato nella nostra trasmissione, lo abbiamo visto e purtroppo abbiamo richiamato alla memoria drammatici fatti che hanno riguardato tanti risparmiatori italiani che hanno investito nelle cosiddette obbligazioni e azioni non quotate delle banche risolte, chiusa parentesi purtroppo. Mauro, vai.
Sì, domandone, non l'abbiamo fatto prima del traffico, ma rimediamo ora. Potete mandarci le risposte, ma soltanto con il numero verde 800240024. Domandone facile, vogliamo sapere giorno e ora della nostra tavola rotonda digitale, la nostra digital roundtable sui fondi pensione. Si svolgerà in che giorno e da che ora?
Ma guarda Carlo come ride, non ti piace questa domanda? Cioè, no. Ma noi vogliamo bene i nostri ascoltatori, li vogliamo far vincere sempre.
Non so, perché Carlo Salvatore, guarda, che cosa ti rende così ilare?
Anche poco rispettoso nei nostri confronti. Marco Scioli, Starting Finance, ritorniamo da te. Allora, quali sono, secondo il vostro osservatorio, come dire, nell'ambito della platea di vostro riferimento, che in realtà può essere tutta, ma voi in particolar modo i vostri focus sono dedicati agli under 35, le lacune di economia e finanza più vistose, quali i temi che interessano maggiormente questa platea, quali invece quelli dai quali sono molto distaccati, molto lontani?
Sicuramente i concetti di base, quindi inflazione, interesse composto, diciamo, la diversificazione di portafoglio, sono tutti temi su cui ci sono grosse lacune e su cui proviamo, sempre cercando di attirare, no? Così mi ricollego anche alla seconda domanda, con quello che sappiamo tirare di più e piacere di più, di inserirli sempre. Quindi il concetto magari è spiegare l'inflazione facendo degli esempi pratici e concreti di un qualcosa che è successo in un settore che a loro può interessare. C'è sempre ovviamente una community appassionata del mondo dello sport, del mondo della musica, del mondo del cinema, quindi proviamo anche con collaborazioni con altre realtà a raccontare cosa c'è dietro quei mondi lì e quei settori lì dal punto di vista economico-finanziario. Piacciono molto le storie di impresa, soprattutto di imprese italiane, e questo ci fa anche molto piacere, perché poi nel piccolo anche noi siamo una piccola storia di impresa.
Si vogliono, si vogliono far ispirare, quindi in qualche maniera per loro l'esempio è un motivo per potersi avvicinare poi a questi
attori. Esattamente, quindi ecco, su questo diciamo che c'è sempre stato un forte riscontro della nostra utenza e cerchiamo insomma di coltivarlo, perché poi sono anche le storie che ci piace raccontare di più.
Non vi gioca un po' a sfavore questo mito del soldo facile che spesso insomma ci bersaglia dai portali, dai social, insomma l'idea che si possa sfondare, fare un sacco di soldi imbroccando, chissà, non so, diventando influencer, ecco, un po' influencer per caso mi viene da dire.
L'equilibrio è difficilissimo, perché da un lato dobbiamo cercare di far capire che non è così facile, dall'altro che non è così difficile, per quello che dicevamo prima, no? E quindi cerchiamo sempre di ballare su quel filo, dove è chiaro che domani iniziando a investire su titoli che non conosce nessuno, su criptovalute nate ieri mattina, nessuno diventerà ricco, milionario e miliardario. Allo stesso tempo, se invece si ha la pazienza giusta e quelle due tre capacità di base e consapevolezza di base si possono ottenere degli importanti rendimenti e si può avere una consapevolezza e una salute finanziaria molto più serena. Io la cosa che sottolineo sempre è che secondo tutta una serie di indagini a livello mondiale, non soltanto italiano, l'ansia finanziaria è la seconda causa di ansia più grande al mondo dopo la salute, e possibile non facciamo niente per provare a migliorare. Cioè, ormai andiamo tutti in palestra, andiamo tutti allo psicologo, però poi nessuno cerca di capirci qualcosa della seconda causa di ansia.
L'ansia finanziaria è quel sentimento che evidenzia anche nelle sue indagini annuali la Consob sulle scelte finanziarie delle famiglie italiane, che appunto proprio parla di ansia che pervade le famiglie quando devono prendere delle decisioni finanziarie. Marco, cosa suggeriamo a questi papà e queste mamme che ci scrivono e che non riescono minimamente a coinvolgere i propri figli, anche ormai adulti, avviate lungo il loro percorso professionale, e non si interessano minimamente ad una gestione, come dire, responsabile del proprio stipendio? Otello prima ci diceva: mia figlia non ne vuole sapere, mi dice fai tu. Cosa deve fare Otello? Digli no, basta, io da oggi non faccio più niente?
No, allora intanto seguire Starting Finance e sentire Radio 24 mi sembrano le due
minimo
cose
sindacale, questo team vincente.
Esatto, no, a parte gli scherzi, sicuramente far capire quanto il fai tu non può esistere, perché è qualcosa con cui loro avranno a che fare anche solo quando vanno al supermercato a fare la spesa, stanno compiendo una scelta, anche quando vorranno comprarsi una casa stanno compiendo una scelta, e far capire il più possibile come in realtà, se trasmessa e comunicata nella maniera giusta, c'è anche molto interesse, no? Sono anche cose molto intriganti, interessanti, è difficile non rimanere affascinati dal settore. Poi è chiaro che non so nel caso specifico di Otello e della figlia di Otello, ma c'è anche un problema proprio di risorse, perché molto spesso giovani, miei magari anche ex colleghi universitari eccetera, mi dicono: ma io arrivo a malapena a guadagnare 1.000 euro al mese, ma come faccio a mettere anche da parte e investire tutto quello che ho, poi spendo? Questo chiaramente è un tema che allontana anche dalla gestione dei risparmi.
Intanto ci sono alcuni ascoltatori che non facciamo in tempo ad ascoltare questa mattina, ma molti lamentano. Per esempio c'era Roberto, qua non parliamo di giovani ma da una platea un pochino più adulta, che racconta che aveva ben due fondi pensione e che quando è stato il momento dell'erogazione della prestazione del riscatto praticamente è rimasto colpito dalla tassazione che ha dovuto pagare. Quindi qua ancora una volta un patto tra consumatore, risparmiatore e consulente che viene violato, perché l'informazione che viene resa non è chiara, e questo ci dispiace molto, perché noi in particolar modo il mondo degli intermediari, dei consulenti, li avvicendiamo qua a Radio 24, li ascoltiamo spesso e poi quando ci sono queste informazioni così importanti da dare non le danno, e quindi io mi raccomando anche a questa platea. Un altro ascoltatore, Maurizio, voleva raccontarci che ha appena sottoscritto un fondo di investimento con una grande banca italiana, gli avevano promesso che non avrebbe avuto oneri a sostenere, invece già a prima rata hanno già prelevato 60 euro. Può disdire il conto, che diritti ha? Certo che può disinvestire, magari non è immediata l'operazione, però magari adesso aspetti, non faccia queste cose d'impulso, però vada a chiedere chiarimenti rispetto a questo. Marco,
ammesso di non essere stati pigri noi, Marco Scioli.
Sì. Ma è chiaro che si parla sempre, ritorniamo sempre al tema iniziale dell'educazione e della consapevolezza, cioè bisogna anche saperle affrontare determinate conversazioni, e se noi ci consegniamo completamente al consulente, alla banca, al fondo o a chiunque insomma affidiamo i nostri soldi, è chiaro che le conseguenze rischiano di essere anche queste. Se lo facciamo in maniera consapevole, sapendo insomma più o meno cosa stiamo facendo e perché lo stiamo facendo, potremmo evitare anche tanti di questi problemi.
Però guardate che il gratis non esiste, e comunque anche dietro se a una persona viene sottoposta una soluzione di investimento, c'è comunque dietro un'architettura che ci lavora. Poi magari sui costi si può anche negoziare e cercare di avere una proposta commerciale più vantaggiosa, perché tutto può essere oggetto di trattativa, ma il gratis secondo noi è anche non corretto aspettarselo, ecco. Ma magari questo potrebbe essere, Marco, oggetto di un'altra conversazione con te. Domandone?
Domandone. Sentiamo chi è in linea. Mario dalla provincia di Reggio Emilia. Mario, quando facciamo questa tavola rotonda sulla previdenza complementare? Buongiorno.
Buongiorno a lei, l'ho fatto il giorno 8 alle ore 15.
Eh no, mannaggia. Tiziano, Tiziano da Udine?
Sì, la fate mercoledì 9 ottobre dalle 15 alle 17.
Guarda che testimonial, anch'io. Che testimonial fantastici. Naturalmente anche Marco Scioli si è iscritto, vero Marco?
Beh, sono già lì.
Ecco, certo. Con tutta la comunità di Starting Finance, che è fatta di 1.600.000 persone, noi ci aspettiamo, almeno anche un terzo ci basterebbe.
Sì, Starting Finance, cercatelo su internet, cercatelo e seguitelo perché insomma ne vale la pena. E poi è anche divertente secondo me. E
infatti, grazie a Marco Scioli, a presto Marco.
Grazie mille a voi.
Vi aspettiamo qua in studio, è tutto e noi andiamo a festeggiare. E domani una puntata divertentissima di Due di Denari.
Non vedo l'ora. EFPA da oltre